Oggi parliamo con...
Un saluto amici ascolto, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Oggi Parliamo Con. Ospiti della nostra trasmissione sono due sindacalisti che rappresentano una realtà particolare che spesso è alla luce delle cronache non solo regionali ma nazionali. Mi riferisco alla Sulcis, ospite Rino Barca che è segretario della CISL del Sulcis e Manolo Muredo che è anche lui sindacalista della CISL, sempre del Sulcis. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito di Radio Claritana, partirei da Rino Barca. La prima domanda che mi viene in mente è quella relativa: qual è lo stato e qual è la situazione del Sulcis in questo momento, stante questa grande difficoltà nel settore produttivo, soprattutto quello industriale, Rino?
Intanto vi ringrazio per questa opportunità di dare un minimo di informazione agli amici della radio. Io purtroppo non è che abbia grandi novità positive da raccontare ai radioascoltatori. C'è purtroppo una situazione di stallo, di grande difficoltà, di un territorio che è in sofferenza, derivato dal fatto che quel territorio, che era prevalentemente, ricordo a tutti che circa il 30% del fatturato lordo dell'intero territorio arrivava dalle produzioni delle fabbriche, quindi nel momento in cui sono venute meno le attività produttive di quelle fabbriche è crollato tutto il sistema. Nel Sulcis sono nate le partite IVA, il movimento delle partite IVA è nato nel Sulcis proprio perché dalla chiusura di quelle fabbriche parecchie attività produttive, soprattutto quelle più piccole, quelle artigiane, quelle di piccole dimensioni, hanno subito il trauma della mancanza del lavoro, della carenza di prospettiva. È chiaro che questo ha inciso parecchio nel settore soprattutto delle attività commerciali e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Stiamo cercando di risalire la china con le attività produttive che ci sono, dalla Euroallumina che danno per scontato ormai che il problema legato al bacino sia risolto e che quindi, superate tutte le problematiche di carattere burocratico sulla base delle concessioni, soprattutto per quanto riguarda il bacino, abbiamo forti aspettative che questo progetto parta e che questo possa permettere la costruzione di una centrale a carbone per l'autoproduzione di vapore che serve per garantire la continuità della fabbrica. Così come la questione della ILA, l'attività di laminazione, che è in sofferenza anche quella chiusa da ormai 6 anni, e possa attraverso questo nuovo imprenditore con l'attività produttiva che vuole rilanciare addirittura con un nuovo stabilimento attraverso la produzione dell'alluminio, che possa dare prospettiva ai 120 lavoratori diretti, ma più tutto l'indotto. Ho lasciato per l'ultimo la questione dell'Alcoa, perché questa è diventata un po' la mamma di tutte le emergenze legate al Sulcis. Diciamo che questa vertenza ormai è vecchia di 6 anni, data in cui la Commissione europea decise di multare lo Stato italiano di 300 milioni di multa per l'utilizzo da parte di Alcoa delle tariffe, chiamiamole così, agevolate. Questo ha portato a fare una scelta da parte di Alcoa di chiudere e di smettere lo stabilimento. Devo dire che siamo riusciti nel lontano 2009 a convincere il governo italiano di trovare assieme alla Commissione europea degli strumenti e delle soluzioni, e questo è durato per 3 anni, dal 2009 fino al 2012, poi con una proroga dal 2012 fino al 2015, ma che Alcoa, proprio in virtù della mancanza di prospettiva legata a una continuità produttiva, ha deciso di chiudere e di smettere l'impianto. Tant'è che l'impianto è fermo dal 1° gennaio del 2014, con tutti i lavoratori licenziati e a casa, molti di questi senza ammortizzatore sociale, sto parlando soprattutto con lavoratori dell'indotto, e molti di questi altri invece si aggiungeranno, sto parlando anche dei lavoratori diretti, già in quest'anno, nel 2016, sto parlando di circa 250 lavoratori, perché con la legge Fornero, come sapete, molti di questi lavoratori perdono il requisito sulla base dell'anzianità. Che cosa stiamo facendo? Intanto stiamo sulla base di quella che è stata quantomeno l'ultima e definitiva risposta da parte della Commissione europea su una richiesta fatta a fronte di una volontà di acquisizione da parte di Glencore, che è un'azienda che è presente in Sardegna, presente anche nel territorio del Sulcis, che è la proprietaria della Portovesme SRL che produce piombo e zinco, di voler acquisire anche qui l'unico stabilimento in Italia ancora esistente, che è quello di Portovesme per la produzione di alluminio primario. Si parla tanto di strategicità delle produzioni di materie prime, così come è stato considerato strategico l'acciaio, siccome siamo in discussione oggi con Ilva proprio sulla questione dell'acciaio, è stato considerato strategico e il governo è intervenuto. È stato considerato strategico anche l'alluminio, però non vediamo da parte del governo una determinazione a garantire questo. In Italia consumiamo circa 1.300.000 tonnellate di alluminio primario, è che a Portovesme se ne producevano solo 150.000, quindi circa il 12% del fabbisogno era prodotto in Sardegna. Oggi non c'è un chilo di alluminio prodotto in Italia, che è veramente un dramma se si è considerato un alluminio un materiale strategico. Considerato che, mi piace ricordarlo perché molti dicono chissà quale tipo di produzione si fanno, aziende ormai decotte, che no, non è vero, lo stabilimento Alcoa di Portovesme fino al 2008 faceva utili anche a 6-0, quindi si producevano tanti prodotti di qualità, i cui clienti, ad esempio la Ferrari, le macchine che sono in strada oggi della Ferrari, non sto parlando quelle di Formula 1, ma quelle in strada sono tutte costruite con l'alluminio di Portovesme. Le testate delle macchine della Fiat sono dell'alluminio che arriva da Portovesme, quindi è un alluminio di qualità. Ci sono anche tanti altri clienti, fra cui l'Ilva, quindi non è che c'era un problema di mercato, di qualità di prodotti, quindi da quello stabilimento usciva tanto alluminio di qualità. Purtroppo questo dato lo teniamo in considerazione in termini di prospettiva. Noi vogliamo che questa trattativa, che ormai ci vede arrivati a una determinazione, così come dicevo, che la Commissione europea ormai ha stabilito che più di 2 anni non si possono concedere come superinterrompibilità. La superinterrompibilità è uno strumento che permette all'Enel, in questo caso, che è il fornitore di energia, che quando c'è un blackout, una mancanza di energia, le 280 megawatt, quindi sto parlando di una centrale intera che produce, che assorbe lo stabilimento Alcoa di Portovesme, possano essere sottratte allo stabilimento per un numero di ore fino a 6-7 ore, quindi di blackout, e queste 280 megawatt vengono messe in rete, quindi per soddisfare le esigenze più importanti, tipo ospedali, attività produttive, che sono un elemento di criticità. Quindi questo elemento fa sgravare di parecchi euro il fabbisogno della rete. Però ultimamente l'Enel dice che c'è quel famoso cavo che di interconnessione che c'è fra la Sardegna e il continente, ormai non serve più, che tanti anni possano essere garantiti. E la garanzia è solo per 2 anni. A questo punto la Glencore, che è l'azienda che si è fatta avanti per l'acquisizione, ha detto che 2 anni non sono più sufficienti. Che cosa stiamo facendo? Chiaro che non possiamo far andare via uno che ha ragione, perché è come se uno dovesse acquistare la macchina e sapere che non c'è un distributore di benzina in zona. E che cosa ne fa della macchina? Il governo a questo punto si deve far carico di dare uno strumento importante come quello dell'energia, trovando le soluzioni dentro il contesto delle leggi italiane per evitare che si possa andare in contrapposizione alle normative europee, e che cioè quello di fare un contratto bilaterale, che non è nient'altro un contratto fra due privati che stabiliscono sulla base della necessità, perché l'Enel tanta energia la produce, non la può mettere in bottiglia, quindi quell'energia che non riuscirebbe a mettere in bottiglia, che invece mette sulla rete, la dà uno stabilimento che consuma tanti e tanti. Ricordo che Alcoa è il primo cliente di Enel, tanto per essere chiari, era il primo cliente di Enel, e che quindi ha tutto l'interesse a fare un contratto bilaterale. Si tratta di trovare un prezzo congruo sulla media europea, e su questo si sta lavorando. Ultimamente a che punto siamo? Avevamo un incontro in sede di assessorato per parlare delle bonifiche di Alcoa, che non sono la chiusura di Alcoa, ma sono delle bonifiche antistante allo stabilimento, quelle del terreno, che vedrà forse da maggio l'avvio dei lavori sulla base di quelle che saranno poi le varie interlocuzioni con gli imprenditori che stanno presentando le offerte. E però a noi ci interessa quando si riapre lo stabilimento e quando riparte. Noi abbiamo fatto una serie di passaggi, l'ultimo è quello col presidente Pigliaru, dove abbiamo chiesto ultimamente di interloquire con la presidenza del Consiglio e con il ministro Guidi perché risolvano definitivamente questa soluzione. C'è un passaggio che abbiamo fatto anche con la presidenza del Consiglio regionale, sapete di quell'iniziativa che abbiamo fatto tenendo fuori i consiglieri regionali, ma solo perché fosse un atto politico che vedesse la politica più vicina ai lavoratori, interessata direttamente con i loro interlocutori nazionali. Stiamo decidendo di fare una mobilitazione, che abbiamo già deciso di portarla per il giorno 11 a Roma. Porteremo qualche centinaio di lavoratori, saremo lì in piazza Montecitorio a dire che cosa al governo. prendi una decisione, la gente senza lavoro non può avere una dignità, crea le condizioni per poter dare futuro a chi in questo momento è a disagio.
Mi rivolgo a Manolo, che ha ascoltato in religioso silenzio il collega che stava illustrando come stavano le cose relativamente sia alla Sulcis che in particolar modo all'Alcoa. Mi chiedo, Manolo, se non ricordo male, tu provieni da un'azienda di ditta d'appalto.
Sì.
Ecco, la situazione dei lavoratori delle ditte d'appalto, qual è, Manolo, in questo momento?
Intanto un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Claritana, anch'io vi ringrazio per questa opportunità per poter parlare delle nostre gravi problematiche. La situazione dei lavoratori delle imprese d'appalto è sicuramente quella più drammatica, nel senso che una parte importante di lavoratori ha già perduto il diritto, il requisito, l'ammortizzatore sociale, un'altra parte lo perderà entro la fine di questo anno solare. Ovviamente è una situazione difficile, strettamente collegata a quella che è la risoluzione dell'avvertenza Alcoa e quindi al riavvio dello stabilimento, anche perché in passato, quando vennero i ministri alla grande miniera di Serbariu il 12 novembre, si enunciò la presentazione di un piano, il cosiddetto piano Sulcis, che avrebbe dovuto garantire nel giro di pochi mesi i primi lavori cantierabili e quindi la reintroduzione nel posto di lavoro, nei cicli produttivi, di tutti quei lavoratori che erano stati espulsi all'interno dello stabilimento Alcoa. Registriamo che dopo circa tre anni e mezzo, nessun posto di lavoro è stato creato e appunto i lavoratori perdono il diritto all'ammortizzatore sociale e anche la prospettiva, in qualche modo anche la speranza di poter rientrare a lavorare in tempi rapidi, salvo poi non si risolva, e lo speriamo, ce lo auguriamo tutti, non solo noi lavoratori, nel Sulcis Gresiente, l'avvertenza Alcoa. Quindi è una situazione difficile, anche perché i lavoratori, dopo essere stati appunto espulsi dai cicli produttivi, hanno perso la capacità in parte di sostenersi, hanno perso la capacità anche di poter essere competitivi dal punto di vista del mercato del lavoro. Ovviamente i corsi di formazione e quindi le politiche attive del lavoro che sono state implementate negli ultimi decenni, ma in particolar modo negli ultimi anni in questo territorio, non sono state collegate alle opportunità che venivano offerte dal mercato del lavoro e quindi oggi c'è una marea di persone che hanno una determinata età, vicina ai 60 anni, non sufficiente per andare in pensione ma neanche per poter trovare un nuovo posto di lavoro, e i lavoratori degli appalti, così come anche i lavoratori diretti, devo dire, si trovano in questo limbo. Non hanno più le competenze e la professionalità per poter rientrare in un mercato del lavoro, non sono stati formati adeguatamente in questi anni per poter essere eventualmente appetibili e competitivi, e poi col cambio di normative che c'è stato in ambito nazionale, quindi col Job Act, abbiamo visto che anche queste politiche attive del lavoro sono strettamente, o dovranno essere strettamente collegate a tutti i nuovi progetti di sviluppo che dovranno essere implementati. Questo nel nostro territorio si traduce praticamente alla impossibilità di poter attuare queste politiche attive per lavoro, perché non ci sono progetti di sviluppo, sono pochissimi. Come appunto enunciavo poco fa, il piano Sulcis, a causa della burocrazia, non è decollato e si rischia addirittura di perdere anche i finanziamenti che sono alla base di molti progetti che dovevano essere strategici anche dal punto di vista infrastrutturale per poter permettere una ripartenza definitiva, esaustiva sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello della competitività del polo industriale. Quindi tutti auspichiamo che riparta lo stabilimento Alcoa, come diceva il collega Barca poc'anzi, questi sono giorni cruciali nei quali il Ministero e il Governo dovrà assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e dare una parola definitiva su quello che dovrà essere il destino dell'avvertenza Alcoa, ma più in generale del polo industriale e io devo dire del territorio, perché da quando ha chiuso il polo industriale circa 576 milioni di euro di prodotto intorno lordo che veniva prodotto dal polo industriale è andato a sparire, circa 80 milioni di euro di stipendi che venivano immessi nel ciclo economico territoriale sono spariti. Questo ha generato un effetto domino in tutte le attività artigianali del settore merceologico, del settore edile, che erano strettamente connesse a queste buste paga che appunto garantivano il sostentamento di quelli che erano i consumi, di quella che era la domanda aggregata, che poi permetteva appunto a tutte le altre realtà di stare in piedi dal punto di vista produttivo economico. È un dramma senza precedenti. Siamo consapevoli che il territorio abbia bisogno anche di settori che possono essere in qualche modo paralleli e anche alternativi a quello del polo industriale. Questo noi lo sappiamo per primi, che portiamo avanti la battaglia per risollevare le sorti di Alcoa, di Eurallumina, di tutte le realtà, appunto grandi realtà produttive. Il problema è che per far questo bisogna porre le condizioni strutturali e infrastrutturali. In tanti anni i gap storici della Sardegna, del nostro territorio, sono rimasti tali, non sono stati affrontati purtroppo dalla classe dirigente politica e dai governi che si sono sistematicamente succeduti, ma bisognerà fare un'analisi seria da questo punto di vista, con delle idee, con delle prospettive che possano portarci a ideare, ad avere anche una visione differente del nostro territorio in base anche alle proprie vocazioni. Naturalmente, perché questo avvenga, ci vuole una volontà politica e nel frattempo bisogna per forza di cose riavviare le produzioni industriali, recuperare le buste paga e poi sederci e fare in modo che le migliori menti di questo territorio, perché ci sono delle menti, delle persone che hanno grandi capacità, sia per quanto riguarda la visione del futuro che per quanto riguarda anche il mettere in campo e concretizzare le idee, le migliori menti vengano attratte, vengono mantenute qui, perché l'altro fenomeno che si sta verificando è quello di tanti giovani capaci che si formano e che poi sono obbligati a emigrare, ma anche di tanti altri lavoratori che hanno determinate professionalità che purtroppo devono cercare lavoro fuori. Il fenomeno appunto che si sta verificando è anche questo, oltre ai giovani anche le famiglie che stanno fuggendo via da questo territorio in cerca di una sopravvivenza che qua non possono trovare e che ricercano altrove, e quindi questo sta generando un grave deficit per quanto riguarda il valore del capitale umano che il nostro territorio sta venendo a mancare inesorabilmente, e io ritengo che questo debba essere messo di pari passo con i gravi deficit che abbiamo sul piano strutturale e infrastrutturale. È evidente, per chiudere, che la classe dirigente politica locale, regionale e nazionale devono dimostrare in questo momento una visione ben definita del nostro territorio, di quello che il nostro territorio dovrà diventare da qua ai prossimi anni, e in questo momento non ci pare esserci sotto tutti i punti di vista. Però se questo non avverrà, se non si metteranno in campo dei progetti, della programmazione a medio e lungo termine, noi rischiamo veramente, al di là della risoluzione della singola vertenza che è importante e fondamentale, rischiamo veramente che il nostro territorio sistematicamente, così come è successo in tutta la sua storia, ogni volta debba fare i conti con questi drammi, con questa crisi, con questa disperazione che sotto gli occhi di tutti, che tutti stiamo subendo.
Io credo che con questo auspicio possiamo anche chiudere il nostro appuntamento, perché il tempo credo sia tiranno, come giustamente mi segnala il tecnico Fabio Ficus in console. Ringrazio Rino Barca e Manolo Muredu della CISL del Sulcis per essere stati così esaustivi, precisi, e aver raccontato in pochi minuti quella che è una realtà così problematica, così drammatica, ma che, sulla quale c'è anche tanta speranza. Vedo tanta voglia di andare avanti, di lottare per quelli che sono delle aspettative di vita. C'è, come dire, un popolo che sta aspettando delle risposte, e da queste risposte dipende il futuro di questo popolo. Mi sembra di cogliere questo dato, giusto Rino?
Sì, noi abbiamo un obbligo. È chiaro che la dignità delle persone, le famiglie rimangono la priorità per noi, e il nostro lavoro è orientato a questo, quindi dare una speranza a tutti di acquisire quel lavoro che sta venendo meno. E non è detto che sia un lavoro in fabbrica. La dignità dell'uomo è quello di rendersi indipendente, di poter rientrare a casa, guardare la propria moglie e i propri figli negli occhi e dire: oggi ho fatto il mio dovere, ho fatto la mia giornata e ci abbiamo un pezzo di pane. Questo sta venendo meno, quindi noi dobbiamo lavorare e batterci. C'è una parola d'ordine che stiamo portando avanti in tutti questi anni, che è di un vecchio dirigente di un'azienda che, quando è andato in pensione, diceva: ragazzi, non mollate mai. E noi stiamo andando avanti così, non molleremo mai, è uno degli slogan che stiamo portando avanti. Speriamo che possiamo un giorno dire: finalmente ce l'abbiamo fatta.
Allora, grazie a Rino Barca, grazie a Manolo Muredu per essere intervenuti.
Grazie a voi.
Grazie, un saluto prossima a tutti gli ascoltatori di Radio Claritana.
E allora, grazie davvero agli ascoltatori che ci hanno seguito, da Roberto Comparetti al microfono, Fabio Ficus in regia, il ringraziamento per averci seguito, e ricordo che oggi parliamo con, va in onda il mercoledì intorno alle 19:10 circa e il giovedì mattina alle 8:30. Settimana prossima non ci sarà Oggi Parliamo Con, ma Codice Rosa con Maria Luisa Secchi e Angela Quacquer. Ancora grazie per averci seguito, buon proseguimento, l'ascolto di Radio Claritana.